Le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione. Evitare le divisioni come a Roma, prove di dialogo nel comitato permanente antifascista sul prossimo 25 aprile dopo lo strappo con la brigata ebraica. Arriverà in un momento politico delicato la prossima festa della liberazione a ridosso delle elezioni nazionali. Salvini sconfessa, i due candidati musulmani inseriti in lista con la Lega vigevano, un episodio che mostra le difficoltà del leader leghista a guidare il partito a livello locale. Oggi inizia la discussione del decreto fiscale del governo, la destra è pronta ad affossare l'emendamento per tassare i super ricchi stranieri che solo a Milano varrebbe 6 milioni di euro l'anno. Il meteo questa mattina è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti buongiorno. Oggi molto nuvoloso, coperto al mattino con piogge diffuse. Nel pomeriggio asciutto e sulla pianura temporanee schiarite. In serata rovesce temporali a partire dal Verbano ed in estensione sul resto della regione nella notte. Sulle Alpi neve oltre 2000 metri. Temperature massime previste tra 14 e 17 gradi.
Il tentativo è quello di ricucire lo strappo del 25 aprile appena passato e far prevalere lo spirito unitario. Ma non sarà facile. Riavvicinamento tra il Comitato Permanente Antifascista e lo spezzone guidato dalla Brigata Ebraica che 10 giorni fa ha portato nel corteo della liberazione le bandiere di Israele, degli Stati Uniti e dell'Iran dello Shah. Ieri si è svolta una riunione alla Casa della Memoria, si è parlato delle bandiere, il presidente dell'ANPI Primo Minelli ha ricordato l'impegno che era stato preso nel Comitato a non portare bandiere divisive, cioè di paesi in questo momento aggressori. Il direttore del Museo della Brigata Ebraica Davide Romano ha replicato dicendo che o si portano solo bandiere della resistenza oppure bandiere libere per tutti. Sul posizionamento l'ANPI ha contestato alla Brigata Ebraica di aver preso la testa del corteo. Romano ha replicato dicendo di aver seguito le indicazioni della Digos, ammettendo che qualcosa non ha funzionato se poi non hanno potuto sfilare. Il richiamo finale è stato all'unità, alla discussione interna e al trovare accordi, evitare la deriva divisiva romana dove l'ANPI e la comunità ebraica non partecipano alle stesse iniziative del 25 aprile. Il prossimo anno, il 25 aprile, sarà particolarmente delicato per la concomitanza con le elezioni politiche. Nella Lega, Matteo Salvini sconfessa i candidati musulmani messi in lista dal suo partito a Vigevano e si intesta l'amicizia con Donald Trump, un posizionamento sempre più a destra rispetto a Fratelli d'Italia e in concorrenza con Vannacci. Sentiamo Alessandro Braga.
E pensare che una volta Vigevano era un fortino della Lega dove il carroccio dettava legge e vinceva contro tutto e tutti da solo. Ora invece è diventata l'emblema della situazione che la Lega Salvini Premier sta vivendo. Da un lato lo scollamento tra vertici amministratori locali, coi primi che devono sconfessare la scelta fatta dalla loro base. In questo caso la candidatura, nelle file del carroccio, di due esponenti della comunità islamica, con tanto di manifesti scritti in arabo e foto con velo. Apriti cielo, in piena rincorsa destra di Roberto Vannacci, che infatti non si è fatto scappare l'occasione per punzecchiare Salvini, il capitano si è dovuto affrettare a prendere le distanze, sottolineando come una scelta del genere vada contro i principi del carroccio in salsa salviniana. Il flop della manifestazione patriottico-sovranista di Piazza del Duomo a Milano il 18 aprile scorso è ancora caldo e Salvini vuole a tutti i costi intestarsi il ruolo di più trampiano d'Italia, nonostante le ultime divergenze col presidente statunitense, che però, riprendendo una vecchia intervista del leader leghista in cui lo osannava, in qualche modo lo ha indicato come suo riferimento in Italia, a differenza di Giorgia Meloni, che ultimamente non ha perso occasione per prendere le distanze da Trump. La reazione? Un Salvini gongolante, sperando che questa cosa paghi, visto il filotto di errori strategici e tattici che il capitano ha infilato nell'ultimo periodo.
Finisce dopo 8 anni l'era di Stefano Boeri alla guida della Triennale di Milano. Oggi chiude il bando del nuovo consiglio d'amministrazione. 9 i nomi nel nuovo CDA: Stefano Zecchi, Davide Rampello, Dario Riniero, Maria Porro, Antonio Calabrò, Regina De Albertis, Piero Lissoni, Donatella Asciuto e Vincenzo Trione, il favorito per diventare il nuovo presidente della Triennale. E da oggi inizia il voto degli emendamenti al decreto fiscale del governo. Ci sarà anche quello della senatrice del PD Cristina Tajani, che prevede una tassa comunale ai super ricchi milionari che trasferiscono la loro residenza in Italia per pagare la flat tax introdotta nel 2017. Un regime fiscale molto conveniente che ha trasformato una città come Milano in una sorta di paradiso fiscale europeo per multimilionari che pagano solo 200.000 euro l'anno di tasse allo Stato. Ai comuni non resta nulla. La proposta di Cristina Tajani prevede un'addizionale comunale tra il 12 e il 15% che resterebbe ai comuni. Difficile che l'emendamento possa passare. La maggioranza di destra probabilmente si opporrà. Sentiamo senatrice PD Cristina Tajani.
È una proposta che prevede la possibilità per i comuni di aggiungere un'addizionale comunale sulla flat tax che pagano questi super ricchi che scelgono di venire in Italia spostando la propria residenza fiscale. Non è nulla di più di quello che fanno i lavoratori dipendenti e i pensionati, contribuendo con una parte della loro tassazione non soltanto a finanziare lo Stato centrale, ma a finanziare il comune che eroga, diciamo, i servizi a livello comunale. Nel caso della flat tax dei super ricchi, così come per tutte le altre flat tax, nessuna addizionale comunale viene richiesta, eppure queste persone godono dei servizi comunali che, diciamo, dovranno pure essere finanziati in qualche modo.
Avete fatto una stima di quanto potrebbe incassare, ad esempio, la città di Milano, il comune di Milano?
La stima è intorno ai 5-6 milioni di euro, quindi, diciamo, con un vincolo di destinazione di queste risorse per politiche abitative e politiche sociali, quindi non entrerebbero in un calderone generico del bilancio del comune, ma dovrebbero essere dai comuni indirizzate a queste finalità di riequilibrio.
Una mozione per censurare quanto accaduto a Milano il 25 aprile con la contestazione alla Brigata Ebraica, ma senza nominare gli spari da parte di un esponente della comunità ebraica romana, due manifestanti dell'ANPI e soprattutto un'equiparazione tra chi critica il governo di Israele e l'antisemitismo. È quanto sarà discusso oggi in Consiglio regionale su proposta di Fratelli d'Italia. Un provvedimento inaccettabile per il consigliere di AVS, Onorio Rosati.
Ma è una mozione assolutamente strumentale, per la quale voterò sicuramente contro, nel senso che ci sono due aspetti assolutamente emblematici anche dello spirito con il quale questa mozione è stata presentata, peraltro da Fratelli d'Italia, che parlano del 25 aprile, già questo, e che riguarda da una parte l'assimilazione tra la contestazione nei confronti di un governo che è quello israeliano, per tutto ciò che sta facendo non solo al popolo palestinese, Gaza, Cisgiordania, ma anche quello che sta facendo in Libano, in Iran, quello che ha fatto con la flottiglia. Quindi stiamo parlando veramente di uno stato criminale in questo momento, e quindi il fatto che chi critica questo governo venga considerato nella mozione un antisemita mi sembra assolutamente assurdo, anche perché durante la manifestazione hanno sfilato pacificamente associazioni ebraiche contro il fascismo, per la pace, sono state applaudite, sono state ben accolte, quindi non c'è un tema di antisemitismo nell'ambito della manifestazione del 25 aprile. Secondo aspetto è quando si parla di atti di violenza, si parla della contestazione che c'è stata al corteo di Milano, non si fa nella mozione nessun riferimento al fatto molto più grave che è successo invece a Roma, quando un esponente della comunità ebraica ha sparato a due persone che stavano andando alla manifestazione per il 25 aprile solo perché avevano il fazzoletto dell'ANPI. Ecco, lì invece è un fatto molto molto più grave sul quale la mozione non fa nulla, non fa nessun tipo di riferimento.
Ai giardini estensi di Varese arriva la prima panchina bianca 114 emergenza infanzia adolescenza, un'iniziativa che punta a rompere il silenzio sugli abusi sui minori e a far conoscere strumenti concreti per chiedere aiuto. L'inaugurazione del progetto, promosso dal comitato Varese Sicura con il patrocinio del comune di Varese, è stamani alle 10 in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. L'inaugurazione rappresenta un unicum a livello nazionale. L'idea, nata nel 2024, prende forma quest'anno con l'obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno in crescita e spesso nascosto. Alessandra Rambaldi è cofondatrice di Varese Sicura e una delle ideatrici del progetto.
È tempo di cambiare paradigma relativamente a questo problema. Se da una parte tutti noi sappiamo che le panchine non sono più di solo posti dove sedersi, ma sono diventati dei simboli, in realtà questi simboli parlano di temi di cui si parla molto, grazie a Dio, altri temi di cui si parla un po' meno e altri temi di cui non si parla abbastanza, come appunto quello degli abusi e maltrattamenti sui minori di età. E da qui nasce l'idea, proprio la panchina bianca 114 emergenza infanzia adolescenza. Questo perché? Perché è il primo segnale concreto, visibile, immediato, che indica sia alle bambine che ai bambini, ma anche alle ragazze e ai ragazzi, a chi rivolgersi in caso di abuso o maltrattamento e come farlo. Attraverso un numero di telefono composto di tre cifre, 114, che è in realtà è un servizio di pubblica utilità ed è un servizio gratuito, attivo H24, multilingue, ed è gestito da Telefono Azzurro. Mi preme semplicemente dire in conclusione che il numero 114 non si rivolge soltanto ai minori, ma aiuta anche tutti quegli adulti che decidono di non voltarsi dall'altra parte, tutti quegli adulti che non decidono di chiudersi la porta alle spalle, ma in realtà non sanno a chi e come chiedere aiuto in caso di sospetto abuso su minore. I dati in Italia sono devastanti, l'87% dei maltrattamenti avviene in famiglia.
A rilanciare il progetto di una nuova stazione ferroviaria dell'alta velocità sul Garda è il neo ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che nei giorni scorsi ha visitato la zona. A suo avviso la soluzione sarebbe fare la nuova stazione a San Martino. Resta poi il nodo dei costi. La stima iniziale di 70 milioni di euro è salita fino a 210 milioni. Allo studio una soluzione intermedia da circa 150 milioni, con una prima fase da 120 milioni e una successiva da realizzare in un secondo momento per completare l'infrastruttura. Una soluzione folle per Dario Balotta, responsabile ambiente di Europa Verde.
È un progetto elaborato 10 anni fa e realizzato negli ultimi 5 anni, ormai quasi completato, di alta velocità tra Brescia e Verona, che costa 3 miliardi e 100 milioni e non prevedeva la fermata su Garda, è stato un progetto sbagliato. Oggi non si può correggere quel progetto lì. Adesso che si debba spendere altri 210 milioni per fare una stazione a 10 chilometri da Peschiera o a 10 chilometri da Desenzano, San Martino e la Battaglia, è davvero una spesa inutile. Gliel'avevamo detto, fate l'alta velocità accostata, affiancata alla linea storica, perché questo ci permette di entrare nel bacino turistico più importante d'Italia, cioè il Garda. Il Ministero ha detto no, andiamo avanti così con un tracciato che bypassa il Garda. Adesso si scopre che c'è il Garda. Questo è veramente pazzesco. Un tedesco che arriva, che vuole andare sul Garda in treno, quando è a Verona non prende il treno per San Martino dalla Battaglia e ad alta velocità per poi prendere un bus da San Martino dalla Battaglia e andare a Peschiera o Desenzano. Prende direttamente il treno locale, in 15 minuti da Verona arriva sul Garda. Non ha assolutamente senso questa stazione ed è davvero una beffa.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.